Buongiorno a tutti le ascoltatrici ed ascoltatori.
Allora,
io niente, parto con veramente un complimento alla radio, perché ascoltare in questo mare di boiate, di bufale che si raccontano, ascoltare i protagonisti diretti e sentire la voce di chi sta partecipando all'assemblea, parteciperà all'assemblea a Taranto, è veramente una cosa che insomma fa tremare le vene ai polsi, una cosa che mi fa dire agli ascoltatori: partecipate alla sottoscrizione in qualsiasi modo per finanziare per questa radio, che se no altrimenti sarà una voce e una delle poche rimaste attendibili, perlomeno per certi argomenti, ecco. Per quanto riguarda l'argomento di oggi, è un argomento che forse agli ascoltatori verrà un po' peregrino, perché dovremmo occuparci di fiscalità, di tasse, e questo proprio perché le tasse sono connesse alle pensioni, ma sono connesse a moltissime altre cose, e la cosa da cui vogliamo partire è proprio almeno due casi nei quali è possibile con più facilità capire qual è la connessione tra le tasse e le politiche dei governi neocapitalisti e la vita quotidiana di tutti noi. Allora, per chiarire questo aspetto, ho preso un volantino che 2 anni fa abbiamo fatto il coordinamento dei comitati di Monteverde per difendere il Forlanini, che stava per essere venduto dalla regione, quindi indovinare da chi? Da Zingaretti, no? Zingaretti stava vendendo il Forlanini, aveva predisposto, diciamo, tutto l'attrezzatura perché si arrivasse a una vendita. Bene, in quella circostanza abbiamo distribuito un volantino nel quale facciamo una disamina anche molto semplice a leggerla, e spero anche a capirla per radio, di qual era stata la politica fiscale che aveva sostenuto e motivato e reso possibile il degrado della sanità pubblica. E questa tabella molto semplice riferisce che in 10 anni, dal 2007 al 2016, la tassa che era lo zoccolo duro che doveva finanziare la sanità pubblica era una tassa che si chiamava IRAP, una tassa regionale che veniva pagata dalle imprese, perché e che poi le leggi dello Stato avevano deciso che dovesse essere acquisita direttamente dalle regioni perché il sistema sanitario funzionasse. Non era tutto quello che serviva, ma era, diciamo, una parte importante del bilancio della sanità che aveva questa fonte, che era la tassazione IRAP. Allora, in questi 10 anni la tassazione IRAP era passata da 40 miliardi a 22 miliardi, ossia ai padroni era stato risparmiato il pagamento di 18 miliardi, quindi c'era stato un taglio quasi del 50%, esattamente del 44%, nelle tasse che si dovevano pagare e che poi sarebbe stato utilizzato per la sanità. Ma allora una delle ragioni per le quali si mise mano al taglio di questa tassa fu che allo scandalo al quale non rispose nessuno, lo scandalo era che la Confindustria e tutti i suoi accoliti trovarono una parola d'ordine che era una tassa sul lavoro. Ora, a parte che mi sembra giustissimo usare come metro di misura della ricchezza di un'impresa quanti lavoratori c'ha, noi sappiamo che il lavoro e la rendita, il profitto di un'impresa deriva dal lavoro che fanno i lavoratori, quindi mi pare che è un indice significativo quello dei lavoratori presenti, no? E quindi se questo fosse stato vero, ma non lo era, comunque era accettabilissimo, ma a questa critica non ha risposto nessuno, tantomeno i sindacati confederali, per cui hanno assistito a questa dilapidazione di ricchezza per le regioni e per la sanità assolutamente in maniera estranea, non c'erano, se non c'erano dormivano. Quindi ci siamo visti in 10 anni diminuire questa tassa e quindi sottrarre alla spesa per la sanità 18 miliardi. Che cosa è avvenuto contemporaneamente per attenuare un po' questo brutto affare? È che è stato aumentato l'IRPEF, l'aliquota regionale, che viene pagata dai cittadini tutti, no? E quando si parla di cittadini tutti significa soprattutto di lavoratori, no? Veniva pagata questa tassa che all'inizio nel 2007 costituiva un introito per lo Stato di 7.000 euro. Dopo 10 anni questa tassa era arrivato a costituire un importo di 12.000 euro. Quindi quello che si vede proprio in maniera plateale, difficilmente per altre tasse si vede questa connessione diretta tra le tasse che dovrebbero pagare i padroni non pagano, uno Stato sociale che si deprime, che viene cancellato, e dall'altro i lavoratori a cui viene imposto un aumento della tassazione. Ecco, la tassazione dei lavoratori appunto in questi 10 anni è stata del 61%, quindi da una parte la diminuzione della tassazione alle imprese del 44% in meno e dall'altra parte un aumento delle tasse per i lavoratori del 61%. Io credo che questo sia un tema attualissimo, perché il problema della sanità non è risolto e rischia di peggiorare molto, come tutti i servizi, come tutto lo Stato sociale, attraverso questo ulteriore passo che sarà veramente decisivo, quello della distruzione dello Stato sociale attraverso l'autonomia differenziata delle regioni. L'autonomia differenziata è probabilmente una tappa strategica per arrivare a un'ulteriore privatizzazione di servizi, a un ulteriore degrado, anche perché la privatizzazione non avviene solo ed esclusivamente attraverso il passaggio da società a società private da parte dello Stato. È anche uno Stato che rinuncia alle sue prerogative, uno Stato che per esempio trasforma tutto in società per azioni, come è avvenuto in gran parte per la scuola e per la sanità, di aziendalizzazione di un servizio, no, in cui i principi del profitto e della rendita, no, devono essere al comando di tutta la politica. Quindi questa cosa qua è abbastanza, io credo dovrebbe essere abbastanza chiara per capire quanto le tasse, le leggi finanziarie, no, poi incidono nella vita dei lavoratori. E aggiungo soltanto una considerazione adesso che mi pare molto attuale, ma in tutti questi anni in cui diminuivano le tasse destinate alla sanità, dove stavano i presidenti delle regioni? Dove stava Zingaretti, presidente della Regione Lazio? Stavano a fare i presidenti. E se ci pensate in particolare, che il solo governo Renzi in 3 anni ha diminuito l'IRAP per le imprese di 8 miliardi, Zingaretti non ha aperto bocca. Ossia, questi cosiddetti governatori o presidenti di regione in realtà sono stati tutt'uno con le magagne dei vari governi, e Zingaretti è stato tra quelli che ha magagnato più di tutti, no? Perché poi gli ha dato sotto con le privatizzazioni e con la dismissione degli ospedali e con il degrado della sanità. Quindi questo ciascuno di voi lo può vedere guardando. Io la mia vita, per esempio, da cardiopatico ho dovuto subire il fatto che, non essendoci più posti al San Camillo, perché erano stati dimezzati i posti di letto a cardiologia, venivo operato al San Camillo e poi venivo trasportato in un altro ospedale per fare la convalescenza in quello che era necessario fare. E così via, poi nelle cure successive. Insomma, ero partito e sono partito con questa malattia avendo come punto di riferimento l'ospedale San Camilli. Ha funzionato fino a che non c'è stato poi questo precipitare degli aspetti economici della sanità, e al seguito degli aspetti economici anche del degrado della sanità. Ecco, quindi questa era il primo caso di tentare un collegamento tra vita quotidiana, vita dei lavoratori e apparati di governo che si muovono sul piano della finanza. Adesso chiedo a Marco se può mandare uno stacchetto di 3 minuti, così io posso mettermi a posto le carte per parlare del secondo punto.
Un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.
Eccoci di nuovo, sei di nuovo in voce, Piero.
Eccomi, allora, il secondo esempio, di questa attività governativa, ahimè anche parlamentare, che attraverso il maluso della finanza distrugge i servizi, è l'argomento delle flotte aziendali. Questo argomento viene presentato adesso dai quotidiani e relativamente alla finanziaria che sta per essere discussa dal Parlamento come un fatto di tasse aggiuntive per chi usa la macchina aziendale. Allora, bisogna chiarire che non è proprio così. Qui veramente i giornalisti e la cattiva informazione e le bufole si accumulano, perché le macchine aziendali sono quelle che l'azienda, l'impresa dà in uso ad alcuni lavoratori, ma mica tutti i lavoratori, sono i lavoratori soprattutto quelli con redditi più alti, quelli che fanno parte dello staff, quelli che sono dirigenti, quelli che sono quadri, quelli che sono manager, e glielo dà in uno, come, un, come forma di come forma di salario, no? Una parte del bonus è fatto in natura ed è la concessione dell'uso della macchina. Sabato, nel corso della rassegna stampa, la radio ha affrontato in maniera approfondita, diciamo, questo problema, e si è capito bene che questa forma di detassazione è una forma di detassazione che va in favore dell'azienda, la quale invece di pagare una parte dei salari gli fornisce di macchina e in compenso non paga le tasse per il servizio che offre ai lavoratori. Ma la cosa più grave è che anche lì il punto di partenza di questa iniziativa della finanziaria non è la tassazione, ma è il ripristino di una tassazione che c'era sempre stata fino a 3 anni fa. Questa tassazione dell'uso delle macchine veniva fatta in maniera molto regolare e con molti benefici da parte dell'impresa, perché veniva tassato secondo un sistema forfettario che era circa il 30% dell'uso a cui la macchina andava incontro, ossia la macchina andava incontro con una considerazione di un uso forfettario in base alle statistiche di ACI di 15.000 km e le tasse venivano pagate solo su 5.000 km. Quindi c'era esattamente una detassazione del 70% e si pagava sotto il 30%. Quindi quello che sta succedendo è che si vuole ripristinare una tassa giusta, sacrosanta, che andava pagata e che invece i padroni non intendono più pagare, e hanno alzato sta cagnara con questa confusione ormai a tutto campo, nella quale si dice che no, è una nuova tassa. No, è la cancellazione di un privilegio fatto a dei privilegiati, perché poi la maggior parte di queste macchine aziendali erano destinate a, diciamo, le categorie apicali dell'azienda, non certo i lavoratori tutti. Qui c'è una chiosa, una parentesi da aprire, perché è una parentesi che viene chiarita molto bene, per esempio, dall'ultimo rapporto dell'INPS che pure abbiamo illustrato in queste trasmissioni, in cui si dice che la considerazione della massa salariale avrebbe bisogno di ulteriori scansioni, che quelle attuali non sono sufficienti, perché le masse salariali dei lavoratori dipendenti adesso si confondono con categorie che lavori dipendenti non possono essere più definiti, perché un amministratore legato, un manager, un dirigente che riceve, tra l'altro non è una cosa importantissima, ma chiarisce bene il concetto, che riceve in pagamento una parte del pagamento in stock option, ossia option, che significa poi sostanzialmente delle azioni dell'azienda per la quale sta lavorando, no? E continua a risultare un lavoratore dipendente, no? Per cui ha salari calanti. Io per anni ho lavorato nella scuola, vedevo il mio stipendio che stava fissa, poi leggevo i dati degli aumenti di salario nel campo della scuola, e vedevo sempre degli aumenti che io sulla busta paga non l'avevo mai visti, non c'erano stati, e la cosa l'abbiamo chiarita bene, e adesso un po' vi spiego come l'abbiamo chiarita. L'abbiamo chiarita in una tabella che per 20 anni i COPAS della scuola hanno pubblicato in prima pagina nel loro giornale, e questa tabella illustra quali erano i salari che, di cui godevamo subito dopo il 1988, quando c'è stato quel grande movimento di lotta proprio a fondo radicale dei lavoratori della scuola, che ha strappato un salario particolarmente importante, insomma, ed era il 1988. Nel 1988 quindi questa tabella parte da quell'anno là per fare il confronto. Tutte le volte che esce questo giornale, esce perlomeno 6-7 volte l'anno, no, pubblicando questa tabella. E da questa tabella si capisce, per esempio, che dal l'88 un docente, un maestro come me, che guadagnava 32.000 euro l'anno, sono in realtà guadagnavo in lire, però qui sono trasformate in euro per poter fare il confronto, questo lavoratore ha un maestro di adesso guadagna 5.000 euro in meno di quanto avrebbe guadagnato se solo al suo stipendio fosse stato collegato alla scala mobile. La scala mobile, anche qualche settimana fa l'abbiamo ricordato, no? È stata cancellata grazie alla complicità dei sindacati nel 1992, prima c'erano stati altri fatti, ma il 1992 è stato quella della cancellazione definitiva, no? E i sindacati vennero presi a bullonate dai lavoratori in tutte le piazze d'Italia, si devono presentare dentro delle specie di teche fatte di plexiglass perché non gli arrivassero i pomodori, gli aranci e i buloni, e la casa fu cancellata questo adeguamento dei salari all'aumento dei prezzi, e quindi diciamo attualmente i lavoratori della scuola, come tutti i lavoratori, io ho la tabella dei lavoratori della scuola perché non ne conosco altri di questo tipo, però un lavoratore ha rimesso del proprio salario reale, cioè perlomeno 5.000 euro, si è impoverito di 5.000 euro, no? Eppure questi lavoratori avranno letto, come leggevo io a mio tempo, che il loro salario aumentava. Allora bisogna andare in fondo alla tabella dove ci stanno invece i dirigenti. I dirigenti che prima non erano dirigenti, si chiamavano direttori didattici, si chiamavano presidi, avevano stipendio molto vicino a quelli dell'ultimo, del professore del grado più elevato, dell'anzianità più elevata. Quindi prendevano 38.000 euro. Adesso, senza considerare il salario aggiuntivo che poi hanno in forma di premialità, no? È diventato 70.000 euro. Quindi questo significa che quando venivano riportate le statistiche sul personale della scuola, io ero quello che continuava a mangiare un pollo, mentre il dirigente, pure lui, contava a mangiare un pollo, in realtà io ero arrivato a mezzo pollo e lui è arrivato a tre polli. No, perché? Perché diciamo nel riassesto neocapitalistico di tutte le imprese, non solo quelle pubbliche, ma soprattutto quelle private, no? Ormai diciamo finanziarizzate, no? Il capitalista poi si giovava di una vasta e ampia partecipazione dirigenziale, che in molti casi appunto erano manager, erano quelli che venivano pagati anche attraverso le azioni dell'azienda, e che ancora oggi però, se uno va a vedere il lavoro dipendente, deve essere consapevole che in quel lavoratore dipendente ci stanno gli ultimi, ma ci stanno anche i primi, ci stanno il neo assunto lavoratore, il precario dell'azienda, o i precari, e soprattutto che stanno diventando la maggioranza delle aziende, rispetto a i dirigenti, che anche loro crescono, ma crescono soprattutto nelle forme di retribuzione, perché io non lo chiamo più salario, quella è una retribuzione fatta di varie cose, no? Ma la parte del salario non si può più chiamare salario, perché in effetti sono, diciamo, i killer chiamati in servizio direttamente dagli azionisti dell'impresa. Ecco, quindi questa situazione fa capire quanto questo grande chiacchiericcio sulle flotte aziendali, o anzi sulla le tasse sulle flotte aziendali, no, sia falsata dai giornalisti, che queste cose forse le sanno bene ma non le dicono, no, che non si tratta di una tassa nuova, ma si tratta di ripristino di una tassa, e di una tassa già molto agevolata, già molto ridotta rispetto, no, alla, perché se una macchina, un'automobile viene fatta pagare per il solo un terzo, no, del suo percorso, significa che poi le tasse saranno un terzo di quelle che avrebbero dovuto essere. A questo fatto qua vorrei aggiungere un altro fatto che riguarda le flotte aziendali, e che però la dice lunga sul malaffare che accompagna la vita della finanza. La vita della finanza sta molto spesso dietro o a monte del malaffare che ci avvolge. Spesso mi viene di considerare la finanza come una seconda mafia. Se voi pensate che, per esempio, tutte le leggi che riguardano la finanza stanno in un testo unico che si chiama testo unico bancario, e che prevede delle cose che sono in contraddizione, ma con la non solo con la con le altre istituzioni, ma sono in contraddizione con la Costituzione, sono in contraddizione anche con il buon senso comune. Per dirne una, io ho ricevuto nelle ultime bollette delle che mi arrivano rendiconti del conto corrente, ho ricevuto pacchi di fogli nei quali mi si dice che dovrò pagare un prezzo diverso per la commissione bancarie, perché lo ha deciso, io ho il conto corrente alle Poste, perché l'ha deciso le Poste. E poi se non, eventualmente non voglio, no, devo recedere da quel contratto e andarmi a cercare un altro posto dove sicuramente è avvenuto la stessa cosa. Quindi diciamo, questa forza di gestire senza possibilità di terzi giudicanti, no, fa sì che le banche facciano quello che vogliono nei tassi che applicano, nelle commissioni che chiedono, nel costo dei servizi, no? E questo è un dato, diciamo, della finanza, ma ce ne stanno altri in questo testo unico bancario, che io poi non è che conosco fino in fondo, però la cosa che mi ha stupito è leggere che, per esempio, nessun impiegato o funzionario di banca può parlare di cose che riguardano gli affari della banca, nemmeno nei confronti dell'autorità giudiziaria. Se deve parlare l'autorità giudiziaria, chiede una qualche ragione del comportamento della banca, devono essere i vertici della Banca d'Italia che autorizzano, no, la fornitura di notizie e informazione alla magistratura, e la magistratura praticamente può intervenire soltanto quanto riguarda le cose che ricordano il codice penale. Infatti ricordo che non so quanti ascoltatori abbiano avuto lo stesso interesse che ho avuto io quando c'è stato qualche anno fa il default, il mezzo fallimento poi salvato della Monte Paschi di Siena, no? Tutti ci aspettavamo che interviene la magistratura. La magistratura non è intervenuta per niente su quel fallimento, è intervenuto invece per un fatto penale, perché i parenti di uno dei dirigenti della banca si era suicidato buttandosi dalle finestre del suo ufficio, e allora il giudice ha avuto possibilità di indagare su quel dirigente, ma relativamente al suo suicidio, o come dicevano o pensavano i parenti, no, che fosse trattasse di un omicidio. Ecco, quindi la situazione della finanza traspare anche attraverso questo, diciamo, questo modo di legificare, no, che impegna molto, insomma, i governi e i parlamenti su dettato di dettati e diktat che la finanza impone. Pensate soltanto a quello che sta avvenendo da varie decine d'anni in Italia, dove tutte le finanziarie, tutte le leggi economiche vengono passate al vaglio dalla Commissione europea, la quale ha deciso di mettersi una clausola di garanzia con l'aumento dell'IVA, che è una tassa, e che fa di questo aumento dell'IVA un guinzaglio per continuare a aumentare, insomma, e a chiedere e a ottenere quello che vuole, diciamo, rispetto alle leggi finanziarie. Quindi questa cosa mi pare anch'essa conclusa, e vi prego di un altro stacco musicale, che poi passo al terzo argomento. Grazie.
La Cina Tron, venga già sa Cina Tron, chiamami la Cina Tron. Cina! Sacco un papelillo, me preparo un cigarrillo di una Cina, pa' canuto de hachis. Sacca già la Cina Tron, venga già sa Cina Tron, chiamami la Cina Tron.
Noi Cina, noi Cina soy. Noi Cina, noi Cina soy.
Lega legalita opción,
cannabis
de calidad y barato. Lega legalita opción,
cannabis,
basta de prohibición. Lega legalita opción,
cannabis
de calidad y barato.
Legalización,
basta de prohibición. ¡Arriba! Ni en Tiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Yo quiero una China Tron, dame ya esa China Tron, saca ya la China Tron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una China Tron, yo quiero una China Tron, una posturita Tron.
No China, no China soy. No Chinas, no China soy.
Legal, legalización,
cannabis
de calidad y barato. Legal, legalización,
cannabis,
basta de prohibición. Legal, legalización,
cannabis
de calidad y barato. Legal, legalización,
cannabis,
basta de prohibición.
Eccoci, ci siamo di nuovo.
Allora, diciamo, siamo al terzo argomento. Il terzo argomento è le tasse in Italia, chi le paga? Guardate, le cose che sto per dirvi non è che le ho tirate fuori dal cilindro, le ho tirate fuori dai dati ufficiali del Ministero delle Finanze, dell'Istat, ma anche ci sono ex ministri delle Finanze e del Tesoro, uno di questi è Visco, che era ministro 10 anni fa, e che continua a ripetere che i soldi per delle tasse in Italia li pagano soltanto i lavoratori dipendenti e i pensionati. Allora, io per uscire, diciamo, da questa cosa generica, vi dico quanto pagano rispetto alle due tasse principali. In Italia, diciamo, esistono vari livelli e varie tasse diverse, però diciamo i cespiti più imponenti sono quelli dell'IRPEF, che è la tassa sui redditi delle persone fisiche, e l'IVA, che invece è una tassa indiretta sui consumi, su quello che compriamo quotidianamente. Allora, queste due tasse, diciamo i dati del 2017, quella delle tasse IRPEF complessivamente è di 267 miliardi, quella dell'IVA è di 106 miliardi. Tenete presente che c'è un avvicinamento continuo delle tasse indirette, quello sui consumi, al livello delle tasse sui redditi. E questo fa capire bene però anche quale sia la politica europea, perché la politica europea tende tutto a prendere come cespite principale da incrementare, da sviluppare, l'IVA. Infatti, quando si dice che c'è una clausola di garanzia sull'IVA, significa che sta chiedendo all'Italia di aumentare questa tassa qua. Questo è, guardate, non solo uno sfregio all'Italia, è uno sfregio a tutti i paesi europei, quelli che hanno vissuto per esempio una forte resistenza nella lotta contro il fascismo e contro il nazismo. Una delle caratteristiche delle costituzioni europee che si sono o create ex novo o rinnovate nel dopoguerra, dopo la sconfitta del nazismo, è stata un'istanza di giustizia sociale, che ha fatto vedere in tutte queste costituzioni un valore importante al sistema delle tassazioni per un riequilibrio, una redistribuzione della ricchezza, no, da parte dei ricchi, degli industriali, dei pescecani che hanno avuto la guerra, no, nei confronti dei lavoratori e di chi vive in condizioni di povertà. Quindi tutte queste costituzioni prevedevano che il fondamento, diciamo, della tassazione nei singoli paesi avvenisse adottando il criterio della progressività, ossia i ricchi non dovevano pagare in proporzione alle loro ricchezze, ma ben più che in proporzione, in maniera, no, progressiva. Adesso, parlando, forse questo concetto non è stato facile, però andando avanti nel racconto di queste cose credo che si chiarirà anche questo concetto di differenza tra proporzione e progressività. Allora, partiamo dall'IRPEF. L'IRPEF è quella tassa progressiva sul reddito delle persone fisiche, che è il cespite più ricco della tassazione nel nostro paese. E sono lo Stato incassa 167 miliardi da sola soltanto questa tassa, E chi la paga questa tassa? Questa tassa la pagano, guardate, per il 53% i lavoratori dipendenti, per il 28% la pagano i pensionati, per il 6,5% la pagano i lavoratori autonomi. Quindi, facendo una semplice addizione, questa tassa, il suo importo complessivo, viene pagato per l'88,2% da redditi da lavoro, perché sono redditi di lavoro i salari, sono redditi di lavoro anche le pensioni, che sempre dai salari vengono. Quindi, pensate un po', questo dato, l'unico in cui all'Istat e al MEF abbiamo trovato i dati definitivi così ben ripartiti, no? Ci dice questo importo qua, l'88% redditi da lavoro, e quindi solo l'11,8% invece da chi? Le imprese, le partecipazioni, che sarebbero il pagamento agli azionisti delle azioni che hanno nelle imprese, dal capitale sia finanziario sia investito, eccetera, e poi da fabbricati. Quindi sostanzialmente queste altri introiti in tutto non ammontano che all'11,2%. Quindi c'è una differenza enorme, che è lampante, immediata. È vero che i lavoratori sono di più, ma sono di più nella misura addirittura ad arrivare a pagare l'88,2% dell'intero tassa IRPEF. Quindi è una cosa proprio conclamata, insomma, quello che veniva chiamato il vampiro ministro Visco recentemente ha scritto che bisogna finire con questa storia, che siano soltanto pensionati e lavoratori a pagare le tasse. Ma la cosa che colpisce è, più di ogni altra, è che le tasse imposte sul capitale all'IRPEF portano soltanto lo 0,9%, ossia chi investe nei capitali, chi finanzia le imprese, chi usa i capitali come strumento della finanza, PUCUR, no? Paga nemmeno l'1%, lo 0,9% dell'ammontare complessivo delle tasse. I dividendi o gli interessi che si percepiscono attraverso le imprese di partecipazione, partecipando all'azionariato, sono il 4%, le imprese pagano direttamente solo il 3,50%, i fabbricati il 3%, ossia chi vive dell'affitto delle case, insomma, sostanzialmente, dei negozi o diciamo degli affitti degli immobili. Quindi stiamo in una visibilissima, no? Visibilissima contraddizione con la progressività, no? È la progressività che invece era stata realizzata nel 1974. Ricordo sempre che cosa sono gli anni 70, a cominciare perlomeno dal 69, se non prima, che hanno imposto l'IRPEF, la creazione dell'IRPEF del 74. Nel 74 è stata fatta la legge, nel 75 è entrata in vigore, e le tasse pagate da i più ricchi superavano il 50% di quanto ne pagavano i lavoratori e i redditi da lavoro. Ma per ottenere questo risultato la progressività era reale. Progressività significava che c'erano 32 aliquote. La prima aliquota, dopo una prima no tax area del 10%, era zero. Quindi c'era un'aliquota in cui gli incapienti non pagavano tasse. Arrivati al primo scaglione si arrivava a pagare una tassa che era il 10%. Poi c'erano 32 scaglioni di reddito alle quali era affiancata un'aliquota per il pagamento delle tasse. Allora, questo per realizzare la progressività. E lo scaglione più elevato che pagavano i più ricchi, che allora erano quelli che avevano 500 milioni di lire di reddito l'anno, pagavano la bellezza del 72%, ossia facciamo un confronto immediato con la situazione attuale. Oggi la tassa minima, l'aliquota minima che si paga e pagano i lavoratori dipendenti è il 23%. Significa che l'aliquota minima dal 10 è più che raddoppiata, è passata dal 10% al 23%. L'aliquota massima, appunto, dei ricchi, dei miliardari, dei milionari, no? È arrivata al massimo, era del 72% ed è decresciuta, diminuita e nel numero, perché le aliquote invece di essere 32 adesso sono solo 4, ma soprattutto l'aliquota massima è scesa al 43%. Questo, diciamo, meccanismo che ha lasciato una progressività della tassa puramente formale, in realtà dà i risultati che vi ho detto, nel senso che proprio la tassa la pagano soprattutto, insomma, più dell'88% i lavoratori dipendenti. Ora, mi chiederete perché io mi sono fermato a guardare le date fino al 2014, perché nel 2014 questi dati erano stati forniti dal Ministero delle Finanze alla Unione Europea e chiedeva all'Unione Europea che fossero distinti proprio in queste categorie che vi ho detto prima: lavoro dipendente, pensioni, lavoro autonomo, impresa, partecipazioni, capitale e fabbricati. Dopodiché queste voci in alcuni casi sono scomparse e alcune sappiamo benissimo che sono state tagliate, soprattutto le tasse per il capitale, per i fabbricati e delle imprese, come già dicevo a proposito dell'IRAP, per le imprese a livello locale, sono diminuite. Per cui i dati, perlomeno grossolani, ma che rispettano sicuramente l'ordine di grandezza, è che attualmente, dal 2014 a oggi, le tasse siano diventate per i redditi da lavoro il 95%, per quello che riguarda invece le rendite e i profitti siano abbassate al 5%. Questa è un'ipotesi perché manca il dettaglio di queste entrate, però è molto credibile, perché le cose che dicevo prima sull'IRAP, sul fatto che per esempio il solo governo Renzi abbia diminuito del 44% le tasse dell'IRAP, quindi 8 miliardi tot alla sanità, rendono credibile questi dati anche più grossolani, che parlano di 95% a carico del lavoro in tutte le sue forme e del 5% soltanto quello da da capitale e quindi profitti e rendite. Ecco, allora questo chiarisce bene come spesso noi molto propriamente continuiamo a chiamare padroni e non datori di lavoro come alcuni piace dirlo, o impresari, o imprenditori, eccetera, perché sono padroni delle imprese che non hanno più capitale di rischio, secondo me, ma sono padroni anche del sistema fiscale in generale, delle tasse. Questo concludo con l'IRPEF e passo brevemente alla seconda grande tassa, che è l'IVA, no, la quale è sicuramente proprio dalla nascita, dal suo concepimento, è sempre una legge ingiusta, antipopolare. Perché? È importantissimo capirlo perché.
Piero, ti ricordo perché i tempi, che sono l'una meno cinque.
Sì, allora, l'IVA tassa i consumi e nei consumi i lavoratori portano l'intero, almeno che non possono risparmiare qualche euro, tutto quello che hanno viene poi speso nei consumi. Quindi per tutto l'intero salario pagano l'IVA attraverso i consumi che fanno, IVA di vari importi, ma tutto quello che comprano è tassato e lo devono pagare con il proprio salario, quello che rimane del salario dopo la tassazione, dopo la contribuzione e così via. Quindi è una IVA e prende i soldi da lo stipendio dei lavoratori in maniera esaustiva, tutto. Se Caltagirone, che guadagna soltanto dalle sue azioni che ha nella CEA 17 milioni l'anno, quanto potrà pagare sull'IVA? Un milione che farà di spese per la propria famiglia, per il mantenimento, per il cibo, per le case, per le ville, eccetera, un milione, tutto il resto non paga IVA. Quindi voi capite bene che l'IVA è una, tanto per accontentarci, è assolutamente incostituzionale, perché non è una tassa progressiva e quindi è una tassa assolutamente ingiusta e che è progressiva al contrario, nel senso che la pagano in misura maggiore e progressiva i lavoratori, tanto più basso il loro salario e tanto più pagano al 100% del salario l'IVA, mentre no, il capitale, tutte le ricchezze che vengono trasformate in qualche altra cosa che non siano merci, no, invece non paga le tasse. Ecco, questa è la conclusione, anche perché è finito il tempo, e parleremo, spero, un'altra volta di una tassa che non c'è, che è la tassa sulla finanza diretta, perché la tassa sulla finanza, quando nel 74 è stata fatta l'IRPEF, la più grande trasformazione del sistema fiscale in Italia, per l'IVA è stato studiato, no, per l'IVA, per le ricchezze finanziarie è stato studiato un sistema che si chiama sostituto di imposta. In effetti questi non sono stati fatti oggetto dell'imposta, ma di un sostituto di imposta che doveva essere provvisorio. Sono passati 50-60 anni, ancora esiste un sostituto di imposta che adesso si aggira tra il 24 e il 26%, che è meno di quanto paga un qualsiasi pensionato o lavoratore che abbia il reddito che ho io, che è 1.500 euro. Pensate voi se questo è un paese in cui c'è la giustizia sociale. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, e ricordatevi di sottoscrivere per la radio.
Benissimo.
Ciao Marco, grazie.
Ciao Piero, un abbraccio.